Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Amiche e amici dell'Italia, buonasera da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Allora, questa sera Doppio Clic conferma il fatto di essere una trasmissione a geometrie variabili. Ogni tanto sono da solo, ogni tanto degli ospiti, ogni tanto ho un co-conduttore. Buonasera Andrea Daniele Signorelli.
Buonasera Marco Schiaffino e buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, questa sera parleremo di tante cose, parleremo di CIE, parleremo di intelligenza artificiale, di TikTok, chi più ne ha più ne metta. Ricordo come al solito quelle che sono le coordinate per relazionarsi con questa trasmissione, quindi doppio clic @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, commenti, spunti, critiche, quello che vi pare. Invece per dialogare con noi in tempo reale questa sera potete utilizzare diretta @popolarenetwork.it se vi piace l'email. Altrimenti il 331-6214013 per inviare messaggi utilizzando gli SMS oppure utilizzando WhatsApp e Telegram. Andiamo a partire proprio da una segnalazione che è arrivata all'email di doppio clic @radiopopolare.it. Allora, l'email è arrivata da Giorgio, ascoltatore di Radio Popolare, residente all'estero. Perché specifico residente all'estero? Perché strada è fondamentale. Allora, parliamo della carta d'identità digitale. Perché ne parliamo? Perché da queste frequenze abbiamo spiegato più volte che in realtà è molto più sicura dello SPID. Lo SPID, ricordiamolo, è quel sistema che permette di accedere a varie funzionalità legate alle amministrazioni pubbliche italiane, che però ha dei problemi di sicurezza, adesso diventa pagamento, eccetera. C'è la CIE, carta d'identità elettronica, che funziona in maniera diversa, dovrebbe funzionare meglio, è gratis, è più sicura. Vale per tutti? No. Per i cittadini italiani residenti all'estero c'è un piccolo problema. E Giorgio l'ha segnalato a doppio clic dicendo: guarda, noi abbiamo sta roba per cui mi dicono che non posso attivarla nel momento in cui ho una SIM estera, cioè un cittadino che vive all'estero e normalmente ha una SIM, quindi ha un abbonamento con un operatore di telefonia del paese in cui vive, non riesce a ricevere il codice che permette di attivare la CIE, la carta d'identità elettronica. Sulla segnalazione di Giorgio io sono andato a farmi una ricerca e ho trovato, bellissimo, su forum.italia.it un bel thread in cui qualcuno l'ha segnalato, l'hanno segnalato a quello che è il sito ufficiale e la cosa sconvolgente è che il problema è ancora attuale, cioè in pratica quel codice per attivare la carta d'identità elettronica non arriva, ma la prima segnalazione è di aprile 2023.
Sono quasi tre anni. Mi viene da pensare che forse debbano fare dei triloghi nel Consiglio europeo.
Non lo so, guarda, io veramente sono rimasto sconvolto perché quando mi è arrivata la segnalazione ho detto no, ma dai, ma davvero? Poi sono andato a cercare, sì, aprile 2023, la prima segnalazione, ci sono anche delle interlocuzioni di qualcuno che dovrebbe essere del... diciamo un responsabile del ministero che si occupa di questa cosa che ha detto no ma adesso risolviamo, sì però siamo nel 2026, qual è il problema? È che fra poco scadranno tutte le carte d'identità all'estero, tutti dovranno fare quella la carta d'identità elettronica ma non potranno sfruttare le funzionalità. Il suggerimento che è stato inviato a Giorgio, che ce l'ha scritto, è tieni la speed, sì, però a pagamento.
A pagamento da quando?
E da un po', da qualche mese quasi tutti gli operatori che offrono il servizio speed, compresa Poste Italiane, che ricordiamo è con una partecipazione a maggioranza pubblica, certo, chiedono dei soldi, quindi... chi vive all'estero, niente.
E quanto costa?
Ma poco in realtà, 6 euro, una roba
però
del genere.
È una questione di principio.
È una questione di principio e bene o male il ragionamento è quello. Vabbè, questa è la segnalazione, è bello come funzionano le cose quando si vuole digitalizzare. E non sarebbe difficile perché francamente cambia soltanto il maledetto prefisso da cui arriva, che può essere un più 44 se arriva dall'Inghilterra o altro, boh, vai a capire.
Faccio fatica a capire quale sia questo problema nello specifico, mi ricordo però, questo è un problema che c'è in tutto il mondo, una volta ero su un treno, c'erano due cittadini sudcoreani, tutto digitalizzato in Corea del Sud, passano i controllori per fare i loro controlli, durante i controllori erano però polizia o carabinieri per fare controllo documenti, i cittadini sudcoreani tirano fuori dallo smartphone la loro carta d'identità elettronica digitalizzata sullo smartphone, al che la polizia e i carabinieri gli rispondono questa per noi non è valida e loro dicono per noi questa è valida e lì si è creato un impasse che è andato avanti per mezz'ora su un treno che mentre erano in vacanza, insomma la digitalizzazione dà e la digitalizzazione toglie.
Non oso immaginare. Vabbè, lasciamo la carta d'identità elettronica e andiamo a parlare di quello che succede con TikTok, perché ne stanno succedendo delle belle in Europa e negli Stati Uniti. Allora, dicevo, in Europa e negli Stati Uniti, faccio il riassunto delle puntate precedenti perché non tutti, giustamente, sono dentro a questo maledetto loop TikTok, social network fondato da ByteDance, società cinese di grandissimo successo, soprattutto tra i giovani, si usa dire questa cosa, giusto Daniele?
Sì, ormai non so quanto siano più giovani, ma ancora per se internet è una nuova tecnologia, quelli che usano TikTok sono ancora giovani.
Ok, il ragionamento più o meno è questo. Che cosa è successo? Negli Stati Uniti un po' un delirio, risale a qualche tempo fa, per capirci, non c'entra Donald Trump per una volta, perlomeno non nella prima fase. La prima fase era ancora l'amministrazione Biden, in pratica qualcuno ha detto vabbè, ma abbiamo 180 milioni di utenti negli Stati Uniti che usano TikTok e in mano alla società cinese, non abbiamo un problema di democrazia? E questa roba qua è diventata un caso. C'è stato un provvedimento legislativo negli Stati Uniti che ha detto in buona sostanza che TikTok avrebbe dovuto diventare prevalentemente statunitense entro un determinato termine, se no sarebbe stata bandita dagli Stati Uniti. È partita una contrattazione infinita fra Donald Trump e Xi Jinping in prima persona e finalmente c'è questa nuova TikTok che dal 22 gennaio ha una proprietà diversa e che è in mano sostanzialmente a un consorzio formato da due fondi di investimento, uno degli Emirati Arabi Uniti, uno statunitense, e poi c'è dentro Oracle. Allora, che cos'è successo subito dopo il passaggio di TikTok a questa gestione statunitense? Che dagli Stati Uniti sono partite una serie di denunce di malfunzionamenti, censure, comportamenti strani della piattaforma, insomma, qualcosa di strano.
Ma allora, che le piattaforme abbiano comportamenti strani, che siano sospettabili di censura, è successo a tutte le piattaforme, che sono ovviamente tutte statunitense, e anche a TikTok nella precedente incarnazione cinese. Vengono accusate a volte di censurare i contenuti pro-Palestina, in altre occasioni sono state addirittura accusate di censurare i contenuti filo-israeliani, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema non è tanto quello, il problema è che si pensava, non neanche si pensava, si voleva far credere che far passare la proprietà dalla Cina agli Stati Uniti fosse un servizio a favore della democrazia. Ora, noi non ci abbiamo mai creduto, per ovvie ragioni, soprattutto considerando la situazione in cui gli Stati Uniti si trovano oggi, che questo fosse qualcosa pensato in nome della libertà d'espressione, era pensato in nome della possibilità di poter controllare un certo racconto delle cose politiche, come avviene con la televisione mainstream, con la radio mainstream, avviene anche con i social. Saremmo degli ingenui ormai a sorprenderci. Quello che mi fa rabbia è che tutto avvenga in una maniera spudorata, perché il fatto di passare il controllo di un sistema a Oracle, che è comandata da Larry Ellison, che è fondamentalmente uno dei migliori amici di Trump, ed è una società estremamente indebitata, che se non fosse per i suoi agganci politici non potrebbe mai permettersi di fare operazioni di questo tipo, ecco, questo è qualcosa che veramente mi fa pensare che davvero il re è nudo, ma facciamo finta di non vederlo.
Allora, mi piace perché Andrea Daniele Signorelli, come al solito, la tocca pianissimo.
Sì,
questo caso però è particolare perché quando parliamo di solito di censura sui social network, tu accennavi ai temi legati alla Palestina, ecco, si parla di qualcosa che è abbastanza evidente, cioè quello che succede di solito sono due cose. Prima cosa, io carico un contenuto. Questo contenuto mi viene respinto, cioè qualcuno mi dice no guarda, non lo puoi pubblicare perché va contro le regole della nostra piattaforma. L'altra cosa che può succedere, che è molto 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 più subdola, assurdo, mettiamola così, è lo shadow banning, cioè è quello di cui è stata accusata per esempio X, il social network che un tempo si chiamava Twitter, quando era una roba decente, poi l'ha acquistato Elon Musk, è diventato una schifezza, cioè che determinati contenuti vengono messi indietro rispetto agli altri. Quello che è stato segnalato dagli utenti, e la cosa allucinante è che è stato segnalato dagli utenti, e questo è importante, sia statunitensi ma anche europei, in particolare italiani, è qualcosa di diverso. In pratica ci sono dei creator, cioè persone che creano dei contenuti, che si sono accorti che i loro contenuti, loro li pubblicano, gli risultano come pubblicati, cioè se loro guardano la loro interfaccia privata del social network, quel contenuto risulta privato, ma gli utenti statunitensi non lo vedono.
Cioè solo gli utenti statunitensi non lo vedono.
Esatto, perché c'è stato questo scorporo di TikTok in cui in pratica nel resto del mondo è sempre ByteDance, quindi la società cinese, a gestire il social network, mentre negli Stati Uniti è questo consorzio in cui c'è dentro Oracle e un paio di fondi di investimento. Ecco, negli Stati Uniti gli utenti non lo vedono. E questa cosa è successa sia a un creator statunitense che, guarda caso, e anche qui il tema è fondamentale, ha fatto riferimento a una sua analisi del video riguardante uno degli assassini a Minneapolis commesso dagli agenti dell'ICE, sia a un creator italiano, Andrea Lorenzon, che ha una pagina che si chiama Cartoni Morti, che aveva fatto un cartone animato satirico sulla presenza dell'ICE alle Olimpiadi di Milano Cortina e che, guarda caso, per gli utenti statunitensi non esisteva, era sparito. Allora, qui stiamo parlando di qualcosa di terribilmente strano. In un primo momento la nuova proprietà di TikTok US, chiamiamola così, ha detto che i problemi erano legati a un blackout causato da una tempesta di neve che aveva coinvolto un data center di Oracle e che quindi aveva provocato dei primi rallentamenti, però francamente fa ridere.
Ma no, ma anche perché l'obiettivo per cui hanno voluto scorporare TikTok statunitense da quello globale, cioè di proprietà cinese, era esattamente questa, cioè la ragione è esattamente questa. Allora, pensiamo una cosa, immaginiamoci una cosa, tutte le piattaforme, i social network più popolari al mondo sono statunitensi, tutti, X, Instagram, Facebook, hanno miliardi di utenti e sono tutte società statunitense. Per gli Stati Uniti vedere un social network di proprietà cinese che veniva utilizzato dal 50% della popolazione statunitense è stato uno shock, è stato un trauma. Noi ci abbiamo, anche per noi è stato strano all'inizio, sì, ma per gli Stati Uniti è stato un trauma. Il tentativo di riprendere il controllo su questa cosa è ovviamente anche un tentativo di riprendere il controllo sulla narrazione. Rendersi conto di questa cosa aiuta, ma non ce n'è veramente più bisogno a sfatare certi miti relativi alla libertà d'espressione. Ma Donald Trump, da questo punto di vista, ha sfatato tutti i miti possibili.
Sì, e Donald Trump è un po', diciamo, l'elemento che ha provocato la polemica da questo punto di vista, perché nel momento in cui TikTok è stata scorporata, quindi si è creata, diciamo, una versione statunitense di TikTok, è stato annunciato anche il cambio dell'algoritmo, che è stato modificato, e io sono andato a pescarmi, ora non la mando in onda perché sarebbe abbastanza inutile, però si trova tranquillamente su YouTube, sul canale della CNN, una conferenza stampa in cui chiedono a Donald Trump se il nuovo algoritmo di TikTok sarà 100% MAGA, quindi Make America Great Again, e lui, dopo un paio di battute in cui dice no, certo, a me piacerebbe molto, dice no, rispetterà sicuramente qualsiasi orientamento politico. Beh, lo stiamo vedendo. La cosa interessante è che in teoria questo tipo di censura velata, in cui vengono nascosti i contenuti ma non si manda nessuna comunicazione ai creator, andrebbe a violare il Digital Services Act, che è una norma della Comunità Europea, quindi la Comunità Europea potrebbe multare la nuova TikTok statunitense, e lì ci ritroveremmo
popcorn.
Popcorn, esatto. Ci prendiamo tutti i popcorn e andiamo a vedere l'ennesimo scazzo clamoroso fra Stati Uniti e Unione Europea, come se non ce ne fosse abbastanza in questo periodo. Vabbè, non ci annoiamo mai, dai.
No, non ci si può annoiare, non vedo l'ora che succeda. Tra l'altro, vabbè, sarebbe soltanto l'ultimo di una lunga serie di episodi, però sarebbe anche un nuovo twist, sono curioso.
Vabbè, sai cosa c'è adesso?
No.
Adesso andiamo a parlare dei problemi TikTok con l'Unione Europea.
Ah, ecco, tra l'altro.
Ecco. Allora, dicevo che l'Unione Europea potrebbe dare fastidio alla versione statunitense di TikTok, ma sta già dando fastidio alla versione mondiale di TikTok, quella di ByteDance. Perché? Beh, perché la Commissione Europea ha pubblicato quelle che sono le risultanze preliminari di un'inchiesta che sta facendo su come funziona TikTok. Allora, è un procedimento che in realtà è partito a febbraio del 2024, quindi è da un po', 2 anni più o meno. Che cosa dice la Commissione Europea? Beh, che in pratica TikTok è progettata per creare dipendenza nei confronti degli utenti. Io vedo già Andrea Tenessinelli che allarga le braccia e sono molto d'accordo con lui. Ora, io devo dire la verità, a me il fatto che l'Unione Europea voglia tutelarci dai cattivoni del web va bene. Poi ogni tanto però si perde, secondo me, il contatto con la realtà, no?
Sì, da questo punto di vista, secondo me, perché tutti i social sono progettati per creare dipendenza, ma non lo sono accidentalmente, sono proprio ingegnerizzati fin dalla loro infrastruttura di base, fin dalla loro origine, con l'esplicito e unico scopo di creare dipendenza fra gli utenti. Quindi, perché, che senso ha iniziare un'indagine nel 2024 su TikTok quando già nel 2014 Facebook era stato accusato di manipolazione psicologica perché faceva degli esperimenti in cui cambiava il genere di post, se post un po' più di buon umore o post un po' più negativi, un po' più positivi, un po' più cattivi, dividendoli con il classico test A-B, no? Mandandoli a vari utenti per vedere la loro reazione psicologica quale fosse. Ora, sappiamo da più di 10 anni che le piattaforme social non solo possono creare dipendenza, anzi sono create appositamente per generare dipendenza, ma anche sperimentano letteralmente sulla nostra pelle delle forme di manipolazione emotiva. Non è complottismo, ci sono degli articoli scientifici rinvenibili facilmente online da chiunque, però nessuno gli ha mai detto nulla da questo punto di vista. E TikTok è strano, cioè non vorrei neanche sembrare quello filo cinese, giuro che non lo sono, ma sembra veramente che TikTok, per il solo fatto di essere cinese, abbia un bersaglio sulla fronte. Questa cosa a me non sta bene.
Sì, allora, in realtà poi la cosa surreale è che io devo dire che le norme del Digital Services Act prendono anche atto di quello che tu dicevi, nel senso che loro dicono: dovete riuscire a introdurre dei sistemi che permettano di mitigare gli effetti negativi della dipendenza che naturalmente viene generata dal vostro social network, che è abbastanza una follia. Io devo dire, alla fine dell'anno scorso ho partecipato a Dublino a un evento stampa con TikTok che spiegava come stanno cercando di fare sta roba. Oh. E allora, a sentir loro, si stanno sbattendo, hanno messo la possibilità di impostare un numero massimo di ore in cui l'utente può stare online. Hanno messo un sistema di parental control. Dopodiché la Commissione Europea, in queste conclusioni preliminari, dice sì, però il parental control presuppone il fatto che i genitori debbano avere le competenze tecniche per gestirlo. Mi verrebbe da dire grazie al...
Ma Questi sistemi li hanno implementati tutti, il parental control, il limite di ore, poi ovviamente non è nel loro interesse, non è nell'interesse di ByteDance, non è nell'interesse di Meta e tutti gli altri, quello di limitare il tempo che passiamo sulle piattaforme, il loro interesse è letteralmente l'opposto. Per cui tutti questi strumenti per limitare il tempo, la dipendenza dai social creati dalle stesse piattaforme hanno tutti una caratteristica in comune, sono aggirabili con un click, che nel senso, se hai una dipendenza e ti dicono basta un click per superarla, di solito non funziona come metodo per mitigarla, non va appaltata alle stesse piattaforme questa necessità di trovare dei rimedi, dobbiamo prendercene carico noi e obbligare le piattaforme. È un po', e concludo rapidamente, come quando si dice in Australia hanno vietato i social ai 16 anni perché creano dipendenza, perché creano malessere eccetera eccetera, causano danni psicologici e quant'altro. Adesso moltissime nazioni europee vogliono applicare questo metodo, Austria, eccetera. Beh, ma a me viene più da dire perché dobbiamo agire sugli utenti quando potremmo cercare di obbligare le aziende che sviluppano social a progettarli in un modo differente.
Sì, è un ragionamento complesso, incasinato, secondo me non ne usciremo mai, e, vabbè. È il momento di un brano, allora io mi diverto sempre perché ho un buon signorelli che mi sconta un 10 anni di età, quindi ogni tanto tiro fuori dei brani che lui non conosce. Visto che stiamo vivendo un periodo piuttosto particolare in cui ci sono nemici del paese appena non si è d'accordo con qualcosa, in cui abbiamo i Vannacciani che hanno tenuto in stallo tutta la giornata il Parlamento per capire se avrebbero votato o meno la fiducia, visto che si riparla di Naia, eccetera, patriottismo. Io mi ricordo quei bei tempi in cui c'era qualcuno che li prendeva per il culo con una, devo dire, leggerezza bellissima, e Vasco Rossi, ve lo mando, Vasco Rossi d'autore, per quello che ho da fare faccio il militare.
Di sera scrivo a mia madre che non voglio tornare. Sto troppo bene, le dico, prepara il letto solo per Natale. Astro del cielo, che tanto prima non voglio tornare, per quello che ho da fare faccio il militare. E non mandarmi nemmeno dei soldi, che qui non serve nemmeno verdi, tanto è uguale. Domani sera sono di guardia alla polveriera. Mi scoccia un poco dir la verità, perché è domenica sera, ma non ci si può rilassare, i russi possono arrivare ogni ora, ogni ora. E se ci portano via le armi, come facciamo la guerra, dimmi, coi bastoni?
Ma io non lo so, io piango e basta.
Domani c'è esercitazione di tiro col cannone. Spa- Spariamo colpi che possono arrivare fino in Giappone. Ma non si può provare, non si può stare a sparare in giro.
Giro.
Non siamo mica gli americani, che loro possono sparare gli indiani.
Focco gli indiani.
Non siamo mica
Vasco Rossi dannata sui 107.6 di Radio Popolare, questa è Doppio Click. Ogni tanto è bello riuscire a mandare qualcosa un po' fuori, diciamo, da quello che si sente normalmente.
Direi.
È un po' poco mainstream, mettiamola così. Allora, devo rispondere a un... Intanto ringrazio Albi, che dice ecco la parte migliore della mia giornata. Clic. Poi Diego segnala una cosa e dice: ma Giorgio, stiamo tornando al discorso della CIE, mm-hmm. La carta d'identità elettronica, può ordinare o venire a ritirare una SIM italiana? Sì, ho capito, però ogni volta che fai l'accesso vuol dire che devi passare alla SIM italiana. Sbatta della Madonna. Secondo me sarebbe molto più semplice che dalle parti del che non è in realtà il ministero, è la zecca.
Ah, ma dai,
è la zecca che gestisce quella roba lì, che lo faccia. Apro una parentesi graffa quadra e tonda.
Ok.
Se per caso vi è capitato di incrociare un video su YouTube in cui c'è un presunto guru della cyber security, di questo ne abbiamo parlato prima,
il fuffaguru,
sì, esatto, che dice che l'app IO, quella che è diventata abbastanza celebre nel periodo del Covid, non è sicura, perché ho visto che ha decine di migliaia di visualizzazioni, una cosa abominevole. Ecco, ignoratelo completamente. Mi è stato segnalato da dei colleghi di Smapestalozza, in particolare. Allora, il fuffaguru in questione sostiene che la PO abbia due problemi. Primo, che consenta di installare qualsiasi cosa sul telefono, perché ha visto il genio che tra i permessi che richiede sui dispositivi Android c'è quello di scaricare dei file senza il permesso dell'utente. Ok, va bene, lo so che suona inquietante, però fra scaricare un file e installare un malware ne passa. Cioè, tu puoi scaricare un documento, ma installare un programma è un'altra roba, richiede degli altri permessi, e quindi no. L'app IO non può installare nessuno spyware sul vostro telefono. L'altra cosa che il genio ha segnalato è tutti i dati dell'app IO verrebbero registrati su un server negli Stati Uniti. Che cosa ha fatto per capire questa cosa? Ha fatto la geolocalizzazione, secondo lui, dell'applicazione. In realtà, quando si vede lo screenshot, lui ha fatto la geolocalizzazione di dove è ospitato il sito internet. Ora, il sito internet è una cosa, i dati che noi diamo alla PIO,
direi, sì,
sono un'altra, direi, cosa. Vabbè, che vedevo di...
Io mi sono fidato, ho da poco trasferito la patente nella app App.io, che tra l'altro, cioè, veramente potevano scegliere un nome migliore, perché ogni volta che uno dice App.io non si capisce cosa si intende,
sì, esatto, no.
App.io. Comunque sì, mi fido, i miei dati spero che almeno questi siano salvati in qualche data center che non può sifonare Donald Trump quando vuole.
Sono salvati in server, questa cosa è stabilita per legge,
okay.
Server in Italia, oh, che sono gestiti con un certo livello di sicurezza. Ma adesso andiamo a parlare di quello che sta succedendo nel mondo dell'intelligenza artificiale, e in particolare cerchiamo di capire perché c'è stato un crollo di determinate società nelle borse indiane. Però lo facciamo con uno stacco di... jazz. Allora, Daniele Signorelli, c'è un motivo, cioè oltre al fatto che mi fa molto piacere passare del tempo con te, mi piace fare la co-conduzione, c'è un motivo perché sei qua, perché hai scritto un articolo che riassume un po' quello che sta succedendo in India, dove c'è stata una sorta di ecatombe dovuta al fatto che una società che si occupa di intelligenza artificiale in Europa ha buttato fuori delle funzionalità nuove. Che è successo? Cosa c'entra Anthropic, Claude, Cowork con il crollo delle borse indiane?
Allora, è successo che Anthropic, che è una delle principali società di intelligenza artificiale generativa, una delle principali concorrenti di OpenAI e quindi di ChatGPT, per intenderci, sta puntando molto sul settore business, sul settore aziendale, enterprise. In particolare sul large language model Claude, che è veramente uno dei principali attori di questo settore, da qualche tempo, da qualche settimana, massimo 6 mesi, ha lanciato la versione Claude Cowork. Ora, qua la faccenda si fa un po' complicata, cercherò di semplificarla.
Bravo.
Claude Cowork è un agente. Gli agenti sono quei bot basati su intelligenza artificiale che possono potenzialmente, come vengono spesso promossi, organizzarci le vacanze, fare lo shopping al posto nostro, ma questo non è quello che fa Claude. Claude Cowork, molto più semplicemente, si occupa per esempio di automatizzare quelle funzioni di background, non so come definirle, che noi svolgiamo sul nostro computer.
Le rotture di balle.
Le rotture di balle, esatto. Quelle
tecnico.
Che chi ha un assistente se lo fa fare dall'assistente, chi il 90% delle persone non ha un assistente deve farselo quotidianamente da solo, riordinare i file, risistemare le cartelle, andare a cercare determinati documenti, eccetera, eccetera. Claude non ti vuole organizzare le vacanze, vuole fare queste operazioni banali e quotidiane. Funziona? Sì. Funziona talmente bene che nel momento in cui tra il 4 e il 5 febbraio circa Anthropic, la società che produce Claude, ha commercializzato, anzi rilasciato, 11 plugin gratuiti e open source, le borse indiane sono crollate. Il settore, il Nifty IT, che è l'indice tecnologico indiano, è crollato del 10%.
Allora, qua dobbiamo aprire graffa, quadra, tonda, come al solito in questa trasmissione, tanto le ascoltatrici e gli ascoltatori ci sono abituati. Allora, il tema è che in pratica Anthropic ha rilasciato 11 plugin, che vogliono dire, che ne so, il plugin per il commercialista, per l'avvocato.
Esattamente.
Per l'idraulico,
marketing, ora per l'analisi dei dati, per 11 settori molto specifici. Sono stati rilasciati 11 plugin, quindi delle 11 aggiunte, mettiamola così, al Large Language Model base, che permettono di utilizzarlo per alcuni settori molto specifici, in particolare settore legale, finanza, marketing, analisi dati, logistica e altre cose di questo tipo.
Cioè, io la spiego da cretino, tu di solito hai ChatGPT, che è quello con cui cazzeggi,
sì,
che ti dice le cose in genere. Se tu gli butti il plugin, cioè l'equivalente di Claude, gli butti il plugin, il cazzeggiatore generico diventa l'assistente legale, praticante legale, il praticante commercialista, l'assistente del medico, eccetera, eccetera, eccetera. però lo fa bene, maledizione.
È esattamente quello che è successo. Voi immaginatevi che il lavoro che prima svolgeva un praticante, andarti a scartabellare nei documenti alla ricerca dei precedenti, trovare i file giusti su cui costruire le memorie difensive, fare tutto quel lavoro tipico del praticante, già era stato automatizzato da alcuni, in parte automatizzato da alcuni software specialistici. Questi software specialistici, che possono riguardare tematiche legali, tematiche finanziarie, ma anche semplicemente la gestione dei software che vengono utilizzati da varie aziende, molto spesso si trovano in India. L'India è un settore tecnologico molto grande, ad alta intensità di manodopera, che spesso si occupa di gestire, mantenere, fare assistenza cliente dei software dei colossi occidentali. Che cosa sta facendo Claude con i suoi plugin? Sta automatizzando non solo il lavoro di praticante, ma anche i software specialistici utilizzati in ambito legale, finanziario, eccetera, eccetera. Quindi non c'è solo il problema della disoccupazione, che ovviamente è il primo che viene in mente, ma c'è anche il problema di società di software, software as a service, come si dice in gergo, che rischiano di diventare da un momento all'altro obsolete perché sostituite da un unico large language model e i suoi famigerati plugin, e le decine, centinaia di migliaia di ingegneri e lavoratori junior che lavorano per questi grandi colossi della consulenza IT, diciamo, per farla semplice,
eccola,
indiana, che rischiano di essere sostituiti.
Allora, la cosa impressionante è che è proprio l'India a essere interessata da questa cosa, che è storicamente, ora io la direi in maniera politicamente scorretta, però è quello che viene utilizzato per fare per ottenere manodopera a basso costo,
certo,
di un certo livello, perché gli indiani parlano quasi tutti inglese e, per esempio, tutti i call center inglesi e statunitensi vengono appaltati in India perché comunque riescono a macinare il linguaggio. Il problema è, chi commenta sta cosa, come me, te e chiunque abbia voglia, secondo me si trova in una situazione, allora io mi trovo in una situazione che mi viene da fare l'opossum, cioè mi fingo morto, perché non riesco a capire se sia meglio riuscire a liberare questa forma di, diciamo, sgretolare questa forma di schiavitù sottopagata, perché quello è, di attività a livello di esternalizzazione tra l'Occidente ricco e il sud del mondo povero, o comunque essere indignati per il fatto che l'algoritmo sostituisce le persone. Io non ce la faccio a scegliere.
No, è veramente l'alternativa del diavolo. Io neanch'io non posso prendere una decisione. Certo, mi spaventa pensare a quanto l'impatto possa essere, perché sai, certe dinamiche, noi possiamo essere tutti contro la delocalizzazione, l'outsourcing e il basso costo della manodopera indiana, però un'eventuale sparizione di questo sistema, come hai detto tu, di schiavitù, va gestito attentamente.
Sì.
Farlo sparire da un momento all'altro perché arriva un sistema di intelligenza artificiale rischia veramente di essere distruttivo, devastante. Tra l'altro, chiudo dando giusto un paio di dati. Il crollo non ha riguardato soltanto le aziende di software indiane, ma anche quelle occidentali sono crollati, hanno avuto un calo significativo anche colossi come Adobe, Salesforce, DocuSign, tutte queste aziende di software specializzate. In più, ultimissima cosa, il timore che questi sistemi di intelligenza artificiale colpissero principalmente le posizioni junior, cioè gli studenti, i laureati che fanno la gavetta, si è verificato. I colossi della consulenza IT indiana hanno assunto il 50% in meno di neolaureati negli ultimi 3 anni, in Occidente si stima che questo calo sia attorno al 30%. Insomma, sono problemi veramente materiali che si stanno andando, contro i quali ci stiamo andando a schiantare, dobbiamo ancora solo pienamente rendercene conto.
Sì, dovremmo capire come gestircela. Allora, secondo me abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi secondo me è già il momento di un altro brano. Qua mi sfogo, mando un brano di Fizza, cantautrice 22enne, l'ho sentita sulle frequenze di Radio Popolare, l'ha mandata a volume, e devo dire che quando ho sentito quali fossero i suoi gruppi preferiti, sembrava la mia playlist. Infatti Smells Like 90s.
Sì.
È tanto, ma proprio tanto.
Ogni volta che mi guardi, ogni volta che non mi parli, ogni volta nostra madre che si volta e divento matta. Tu che guardi i miei rimpianti, corro ancora da anni. Sei la rabbia, il mio amore, sei un fratello coglione.
Questa era Fizza, questo è Doppio Click sui 107.6 di Radio Popolare. Io sono Marco Schiaffino, con me c'è Andrea Daniele Signorelli. Abbiamo ancora una decina di minuti per andare a parlare di un tot di cose. Allora, abbiamo parlato dei problemi che l'intelligenza artificiale sta provocando in India per tutto questo livello di sostituzione a livello lavorativo. Vabbè, qua si vince facile. I problemi di Grok, l'intelligenza artificiale creata da Elon Musk, che è una garanzia da questo punto di vista, e che ha pensato bene di mettere insieme due cose che fanno schifo per vedere se riesce a farne una che faccia tanto, tanto, tanto schifo. Allora, sappiamo che X ha sostituito la moderazione dei post con le community notes, e qua possiamo aprire un capitolo infinito a livello etico sul fatto. Le community notes, per capirci, sono gli interventi degli altri utenti che segnalano le fake news, segnalano quando c'è un'informazione che è scorretta, imprecisa o qualcosa del genere. Già si era attirato delle critiche dicendo sì, ok, le note della community non sono come fare un fact checking fatto da professionisti. Per migliorare la situazione ha detto, no, però li faccio aiutare da Grok.
Da Grok, beh, allora siamo a posto. È come dire, lo vedi il mio amico ubriaco, ma c'è un altro mio amico ubriaco, ci pensa lui a reggerlo in piedi. Più o meno è la stessa situazione.
Sì, no, allora, sta roba qua è assolutamente delirante, anche perché sta diventando un problema oggettivo quello della gestione delle fake news. Banalmente per l'effetto tempo.
Ma sì, ma soprattutto sta diventando, allora sta diventando, è un problema in generale dal quando non c'è mai stata, non è mai stata individuata la soluzione al problema delle fake news, non c'è una soluzione al problema delle fake news, anche perché è impossibile prima di tutto mettersi d'accordo su cosa sia una fake news. Abbiamo visto anche che in nome del fact checking, dei più puri, dei più volenterosi, poi siano stati fatti degli obbrobri, tipo recentemente Barbero è stato censurato su Facebook perché un fact checker aveva detto che quello che diceva, che era un'opinione, non era vero. Ora, come fai a dire che un'opinione non è vera? Già questo crea ovviamente mille problemi. Su X, attraverso quella minoranza estremamente vocali di utenti di X che gestiscono le community notes, perché poi di fatto è questo quello che si verifica, c'è una piccolissima minoranza di utenti, power user,
sì,
come si dice, di X, che hanno un grande controllo sulle community notes. Siccome X è un social network sempre più politicamente connotato, ovviamente questo crea dei pericoli. Nel momento in cui tu gli dai Grok a supporto, cioè un'intelligenza artificiale progettata esplicitamente per essere politicamente scorretta.
Posso tradurre in maniera scorretta quello che hai detto?
Sì.
Cioè abbiamo un branco di fascisti che gestiscono le community notes, sì, e un algoritmo fascista che gli dà una mano.
Io avevo detto ubriaco,
sì,
ma...
Sì, ok. No, è giusto per essere diretti.
Sì, hai ragione.
Sì.
Così almeno abbiamo fatto capire di che cosa stiamo parlando.
Senti, allora, poi c'è un'altra notizia, e qua cito un articolo da Reuters che è abbastanza inquietante, che invece riguarda la fretta con cui si stanno introducendo strumenti di intelligenza artificiale, in particolare nel settore medico. Mm-hmm. E allora, questa cosa qua devo dire che è abbastanza inquietante. Stiamo parlando di una serie di cause che sono state avviate per dei, non so come chiamarli, incidenti, cose brutte che sono...
Allucinazioni?
Sì, però allucinazioni un po' gravi. La spiego così, c'è un software che si chiama TrueDee Navigation System. In pratica è un software che viene messo a disposizione dei chirurghi per individuare, spero di non fare degli errori grossolani, poi tanto avremo 200 chirurghi in ascolto che mi correggeranno in tempo reale, per trovare quello che è il percorso più semplice e più sicuro per fare interventi chirurgici attravero il setto nasale. Ok, il problema qual è? Che questo software è stato introdotto da 4 anni più o meno, dalla fine del 2021, e stando ai report che ci sono, non sarebbe andato sempre tutto liscio, cioè ogni tanto l'AI sbrocca, il chirurgo di conseguenza che si affida completamente all'intelligenza artificiale e non alle sue conoscenze, alla sua esperienza, alla sua pratica, sbaglia, e però stiamo parlando di ictus, fuoriuscita di liquido cerebrale, cioè roba brutta. Il tutto, bene o male, giustificato da una cosa che nell'ambito del giornalismo di settore si sta denunciando da un po' di tempo, cioè la fretta di implementare questi strumenti.
La fretta di implementarli è sicuramente un grande problema, ma tra l'altro non è assolutamente una novità, tra l'altro soprattutto se parliamo di algoritmi predittivi, non generativi, vabbè, insomma quelli pre-ChatGPT, per farla molto semplice, in ambito sanitario, in ambito fiscale, prestiti, finanziario, giustizia, polizia, tantissimi, sono stati introdotti in tutta fretta perché si sperava che portassero dei rimedi miracolosi, si sono rivelati più simili all'olio di serpente venduto, non so, nel Far West dai ciarlatani. Questo è un grande problema che si è verificato in tantissimi casi. Le ragioni sono due, brevissimamente. Uno è il cosiddetto automation bias. Questo è un problema. Le persone, non per colpa loro, ma per come sono promossi questi prodotti e per la mancanza di formazione che c'è, tendono a fidarsi estremamente degli algoritmi di intelligenza artificiale, a fidarsi più degli algoritmi che di se stessi, o comunque utilizzare quello che dovrebbe essere solo un consiglio, un supporto, un suggerimento, come se fosse la verità. L'altra questione è che andrebbero utilizzati con uno, non so come dire, con uno scarto più preciso. Tempo fa avevo intervistato degli ingegneri di Philips che sviluppavano sistemi utilizzati in ambito sanitario. Dicevano: noi possiamo usare come validi soltanto i risultati che danno possibilità di errore 0%, che comunque non è certo che quella possibilità di errore sia lo 0%, ma aiuta tantissimo a discriminare. Oltre a quello ci vuole l'intervento umano, ci vorrebbe un utilizzo molto più cauto e una formazione molto maggiore per i professionisti che devono usare questi strumenti.
Sì, tema difficilissimo, anche perché io mi immagino quale sia la posizione di qualcuno nel momento in cui dice: oh, ok, no, l'algoritmo mi sta dicendo una cazzata, faccio io, sì, e poi però se sbagli tu, vabbè.
Sì, esatto.
Sono problemi che un tempo fa non ci dovevamo porre. Allora, abbiamo un minuto, io ti chiedo un commento veloce su questa cosa, perché c'è una vicenda che riguarda Anna's Archive. Allora, Anna's Archive è un'iniziativa che è stata portata avanti da un gruppo di attivisti, di quelli puri e duri, molto puri e duri, che in pratica hanno scaricato tutti i brani che ci sono su Spotify.
Quanti sono?
Mi sembra 82 milioni, una roba del genere. Dicendo: noi li rendiamo disponibili a tutti tramite circuiti peer-to-peer. Gli è arrivata una richiesta, li hanno denunciati e gli hanno chiesto 13.000 miliardi di dollari di risarcimento, perché negli Stati Uniti per ogni brano si possono chiedere 150.000 dollari di risarcimento. 150.000 per 86 milioni fa più o meno 13.000 miliardi.
Soldi che poi andrebbero agli artisti o alle piattaforme.
Vai a capire cosa è successo. L'altra notizia è che Anthropic è stata accusata di aver rubato 20.000 brani protetti da copyright per addestrare il suo algoritmo, che poi è finito in India e toglie il lavoro, cioè tutto quel giro lì, eccetera, e rischia invece 3 miliardi di...
Ok, quindi fondamentalmente una realtà attivista, no profit, che lo fa solo ed esclusivamente per... nel giusto o nel torto che siano, lo fa esclusivamente per la circolazione della cultura, 13.000 miliardi, che credo sia il PIL di qualche nazione più o meno.
Ma secondo me di qualche continente più o meno.
Invece Anthropic, che è una startup valutata, stando alle ultime valutazioni, se non sbaglio, almeno 300 miliardi di dollari, no, una multa da poca roba, diciamo, vabbè, poca roba si fa per dire. Beh, direi che è un'altra bella stortura e un'altra, una ragione in più per sostenere il peer-to-peer.
Certo. Nicap, per chiudere come al solito, io ringrazio Andrea Daniele Signorelli per questa co-conduzione. Come al solito mi dà un grandissimo piacere.
Grazie a te, Marco.
Allora, noi vi lasciamo alle news della notte questa sera a cura di Viviana Astazzi. L'appuntamento con Doppio Click è per settimana prossima, sempre alle 21.30. Godetevi la serata. Jury to jury, talking like my rut, Marvy Lam, white Ogham's a new we hiss La Fox, so I stroll and draw and false a waller. 4-digit code, what do you know? It's Makara. I'm gonna be spending